Online di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46, un ben trovati da Sandra Salvato per questo appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Iniziamo con la cronaca: un furgone che trasportava bombole di ossigeno ha preso fuoco e una bombola è esplosa, provocando ulteriori deflagrazioni. Questa mattina intorno alle 10 a Bipiena, in provincia di Arezzo, in Casentino, in via Michelangelo, non distante da un plesso scolastico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con 4 ambulanze ed è stato attivato il gruppo Maxi Emergenze della ASL Toscana Sud-Est. Secondo le prime informazioni, 3 persone sono rimaste ferite in modo lieve, avrebbero riportati sintomi da intossicazione ed una presenta anche leggere ustioni alle mani. L'esplosione ha distrutto il mezzo e si è alzata una nuvola nera di fumo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e l'area è stata isolata per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari. Per precauzione, vista la vicinanza con il plesso scolastico, gli alunni della scuola primaria sono stati messi in sicurezza nei locali della scuola secondaria. I bambini stanno tutti bene, ha comunicato il dirigente, invitando i genitori a recarsi a prenderli con calma e tranquillità. In particolare, un vigile del fuoco avrebbe riportato ferite lievi ad una mano procurate durante le operazioni di spegnimento. L'autista del furgone infatti ha riportato queste ferite lievi alle mani per prendere l'estintore, inalando i fumi, portati per scrupolo in ospedale a Bibbiena per controlli. 2 mamme con 2 bimbi che erano nella casa sotto la quale è esploso il furgone, che sono usciti dalle abitazioni in seguito allo scoppio. Voltiamo pagina. Dopo martedì di passione leggermente migliorata la situazione del traffico in zona Ponte Alpino e delle Cure. Ora le preoccupazioni si spostano a Firenze Sud per i lavori della tranvia, ma per tutti questi particolari ci colleghiamo in diretta con il nostro Domenico Guarino. A te la parola.
Sì, Sandra, hai detto bene, martedì di passione, ma lì in quel caso oltre ai lavori di Ponte Alpino ci si è messo anche lo smontaggio e l'evacuazione di questa maxi gru in Viale Mannelli, frittata fatta evidentemente, complice anche il giorno di pioggia che invogliava le persone a prendere mezzi coperti, segnatamente le auto. Quindi martedì è stato davvero molto critico su quel quadrante cittadino, un quadrante comunque interessato da lavori che erano preventivati, su cui il comune ha lavorato con RFI per scadenzarli in maniera meno impattante possibile, però evidentemente i lavori ci sono. Ora in questo momento siamo in una fase di cantiere intermedia prima poi dello stop estivo e nei pressi di Ponte Alpino vengono chiuse alternativamente delle corsie. Per ora si passa solamente con il trasporto pubblico, però il trasporto pubblico subisce anche qui dei ritardi. Perché? Perché naturalmente Firenze è una città complicata dal punto di vista del traffico, quello è un nodo importante. In più, se ci metti auto parcheggiate in doppia fila, magari persone che non hanno le informazioni giuste, basta poco per creare un ingorgo, un rallentamento. Ma insomma, come dicevi, sia ieri che oggi la situazione è abbastanza più tranquilla da quelle parti. Per quello che riguarda invece Firenze Sud, le preoccupazioni scatteranno da questa sera. Il cantiere su Viale Giannotti verrà invertito, non più quindi lato via di Ripoli, ma passerà al lato Villa Magna. Verrà chiusa una corsia verrà conservata solo in uscita dalla città. I mezzi in entrata alla città saranno dirottati o su via Villa Magna oppure, a seconda della provenienza, a seconda anche delle dimensioni, sull'altro lato dell'Arno, quindi Lungarno Colombo, Lungarno Alno Moro, eccetera eccetera. È evidente che anche in questo caso si attende di capire quelle che potranno essere gli esiti dal punto di vista del traffico. Che dire in conclusione, Sandra? È evidente che siamo in una fase di trasformazione profonda della città, è evidente che i problemi di traffico ci sono, è altrettanto evidente che Ponte Alpino andava rifatto perché sennò crollava. Armiamoci di pazienza, utilizziamo mezzi alternativi e speriamo che chi dovere organizzi tutto per il meglio. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino, che ha detto giustamente che siamo in una fase di trasformazione importante della città che è sotto i riflettori, a cui la sindaca di Firenze Sara Funaro ha deciso di dedicare proprio una mattinata intera, convocando per domenica un vertice speciale proprio sui temi dell'urbanistica con gli assessori e i consiglieri di maggioranza, anche lo staff e i dirigenti, mentre è polemica con le famiglie storiche della città. Ma sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Per domenica mattina la sindaca Sara Funaro ha convocato in Palazzo Vecchio un super vertice con dentro tutta la giunta, i consiglieri di maggioranza, lo staff e i dirigenti del settore. Obiettivo: discutere e condividere le scelte dell'amministrazione e il voto sulle schede di trasformazione del piano regolatore, che dovranno essere approvate nei prossimi giorni in consiglio comunale. Si cerca dunque di correre ai ripari dopo le questioni sollevate anche dalla magistratura in merito alle ultime più clamorose operazioni, dal cubo nero all'ex comunale, all'ex ospedale militare di San Gallo, fino all'ex convitto della Calza, per non parlare delle officine grandi riparazioni, la mega area tra la Leopolda e la manifattura tabacchi, oggetto in queste ore di una petizione redatta dalle storiche nobiliari famiglie fiorentine per scongiurare la costruzione di una nuova cittadella del lusso. Registriamo qui la polemica che l'assessore all'urbanistica Caterina Biti sta animando in queste ore contro queste famiglie liquidate come comitato dei nobili. D'altra parte, tra famiglie storiche, comitati, magistratura e opposizioni, l'amministrazione su questi temi sotto assedio. Il vero tema è dunque come evitare gli errori del passato che hanno portato alla situazione attuale, senza però sconfessare quel passato animato dallo stesso partito che amministra oggi la città. Servirebbe una rivoluzione dei fatti, tipo una moratoria per i progetti in corso e una marcia indietro sull'ex OGR, che però, a prescindere dai maxi vertici, non è all'orizzonte.
Il problema non è solo il colore del cubo nero spuntato sull'ex teatro comunale, c'è una questione più generale legata a chi ha preso alcune decisioni di cui oggi si vedono le conseguenze. Per questo rilanciamo con due azioni, lo afferma Sinistra Progetto Comune, che annuncia un question time lunedì per chiedere alla Giunta di accogliere la richiesta di sospensiva delle principali trasformazioni urbane decise in una stagione che si dichiara superata, e un'assemblea da svolgere la prima settimana di marzo in Palazzo Vecchio, per la quale chiederemo, dice, nulla osta al presidente del Consiglio Comunale. Ma sentiamolo intervistato da Chiara Brilli.
Una parte importante della giunta è in continuità con la stagione Nardella e con un pezzo di stagione Renzi, e quindi, senza scaricare ciò che è stato, si vuole dire che si è cambiato passo. Però il rischio, da una parte, è non rendersi conto che una serie di trasformazioni sono state già decise, come per esempio per l'area ex OGR vicino alla Leopolda, per cui noi avevamo proposto che si esercitasse il diritto di prelazione che il comune poteva esercitare. Quindi da una parte si rischia che l'azione solo sul futuro sia inefficace rispetto a delle trasformazioni che sono già state decise. Questo per esempio è un problema, cioè una parte importante del lavoro che facciamo in Consiglio Comunale è scandagliare gli atti all'interno dell'urbanistica attraverso gli accessi agli atti e cercare di riuscire a scoprire quelli che sono i progetti, che però arrivano in urbanistica quando sono già definiti, quindi quando rischia di essere ormai troppo tardi per cambiare le cose. E dall'altra parte, quello che ci preoccupa è che la discussione nella nostra città sia tutta interna a centri di potere o reti di relazione, ma manca una discussione politica. Per questo noi abbiamo proposto che nella prima settimana di marzo, all'interno di Palazzo Vecchio, perché è giusto che le discussioni vengano fatte fuori ed è giusto che però le discussioni avvengano anche dentro le istituzioni, noi proporremo, stiamo aspettando la conferma della possibilità che sia il primo sabato di marzo all'interno di Palazzo Vecchio, ma attendiamo il nulla osta da parte del Presidente del Consiglio, sarà un invito rivolto a tutte le persone dove discutere dei vari aspetti che stanno insieme tra loro.
Ed ora apriamo una lunga pagina dedicata alla cultura. Partiamo con 900.000 euro da parte della Regione Toscana per sostenere le produzioni degli spettacoli dal vivo. La Giunta, nel corso della sua ultima riunione, ha dato il via libera al bando pubblico del 2026, con cui si stabiliscono criteri e modalità per accedere al sostegno indirizzato a progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica. Per l'annualità è prevista una dotazione finanziaria pari a 900.000 euro, che sarà destinata a sostenere progetti capaci di rafforzare la qualità artistica, l'innovazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio. Sentiamo l'assessora alla cultura Cristina Manetti.
È molto importante questo sostegno perché effettivamente va, diciamo, a un mondo che ne ha fortemente bisogno, un mondo anche da un certo punto di vista più fragile, se vogliamo, e grazie a questi bandi, appunto, di 900.000 euro per lo spettacolo dal vivo, a cui si sommano però 600.000 euro per le produzioni, quindi per un totale di 1,5 milioni di euro, noi riusciamo anche a dare una certezza di programmazione facendolo così a inizio anno, no? Perché ovviamente se il bando è ora, loro poi avranno certezza del loro contributo per poter dare così gamba alla programmazione che si snoderà poi tutto durante l'anno. E stiamo parlando di realtà importanti, perché parliamo anche dei festival dal vivo, ad esempio penso al Pistoia Blues, al Grey Cat Festival, ma anche tutti gli amici della musica, la danza, insomma anche la musica, il progetto particolare della musica sull'Isola d'Elba, quindi sono realtà davvero importanti che grazie a questo bando possono fare tanta attività e quindi programmazione che poi è un vanto, diciamo un valore aggiunto per tutta la Toscana.
Domenica 15 febbraio dalle 15.30 alle 19.30 al Castello dell'Acciaiolo la compagnia teatrale Krypton con il patrocinio del comune per volontà della sindaca Claudia Sereni organizzerà un omaggio dedicato a Giancarlo Cauteruccio, figura centrale innovativa della scena teatrale e delle arti contemporanee, scomparso l'11 gennaio scorso a Sibari. Dopo i saluti istituzionali il pomeriggio proseguirà con la partecipazione di artisti, studiosi, collaboratori, amici, allievi e cittadini davanti a un microfono aperto. Una sala del castello ospiterà un'installazione audio-video in omaggio a Cauteruccio come ulteriore gesto poetico e visivo di memoria. Sentiamo la sindaca Sereni e Fulvio Cauteruccio.
Noi, diciamo, ci siamo sentiti proprio perché legati da un rapporto d'amicizia, ma qualcosa anche di più profondo. Giancarlo chiamava il teatro studio il figlio che non ho mai avuto, e quindi immaginatevi se questo figlio non potesse non accogliere questa richiesta di Fulvio, ma che in realtà è una richiesta di tutti noi. Non c'è un cittadino di Scandicci che non abbia un ricordo di Giancarlo Cauteruccio, quindi Giancarlo è riuscito a andare oltre il teatro, a portare il teatro studio di Scandicci a essere il fulcro di un cambiamento che è entrato in ciascuno di noi.
La posta avanguardia è stata conclamata da Giancarlo, dalla compagnia, proprio al teatro studio. Era un luogo di grande incontro dove avevi le giovani compagnie, però avevi ospite anche Roncone a fare una conferenza, oppure Bob Wilson, oppure c'era tutto quel progetto di Corpo Sterminato con tutti gli artisti della nuova body art. Insomma, Scandicci era diventato un centro non solo toscano, ma era diventato un centro italiano e anche europeo e internazionale. Si potrà riascoltare la sua voce, si potrà vedere parte della sua grande produzione di performance e spettacolo, per cui ci sarà questo ricordo, e le persone allora diventeranno tutte degli attori di Giancarlo nel loro ricordo un qualsiasi gesto che possa essere, e deve essere un momento di felicità, perché gli artisti cosa producono? Producono bellezza, e quindi quel giorno deve essere un giorno di grande bellezza.
In occasione dell'11ª edizione del Black History Month Florence, festival che promuove le culture afrodiscendenti nel contesto italiano, MAD, Murate Art District, presenta Common Time. Si tratta di un programma espositivo che riunisce tre mostre allestite da oggi al 12 aprile e che mettono in relazione le ricerche di artisti e artiste Rome Prize Fellows con i materiali d'archivio dello scrittore William Denby. Sentiamo Valentina Genzini, direttrice artistica di MAD, e Justin Randolph Thompson, direttore del Black History Month Florence.
Allora, siamo nuovamente per il 10° anno consecutivo a una collaborazione con Black History Month Florence. Per MAD è una collaborazione molto importante, perché avere un collettivo curatoriale e artistico del genere sul nostro territorio è veramente una grande ricchezza. Una ricchezza che rende noi desiderosi ogni anno di rinnovare una ricerca che stiamo svolgendo insieme, una ricerca molto importante che invita a Firenze artisti, rappresentanti del mondo culturale afrodiscendente in tutto il globo. Quest'anno abbiamo due artiste statunitensi che raccontano la loro ricerca anche grazie alla collaborazione con American Academy in Roma. In più continua una ricerca di Black Archive Alliance molto importante per noi sull'archivio William Denville. Quindi il nostro ringraziamento va a Justin Randolph Thompson.
C'è Common Time, è la tematica di questa 11ª edizione di Blackish Month Florence. Quest'anno facciamo 10 anni di mostre curate nello spazio di MAD con 3 mostre, infatti sono 3 mostre insieme legate a 3 pratiche diverse, tutte e 3 legate con un legame molto forte all'Accademia Americana, l'American Academy in Rome, con cui collaboriamo da tantissimi anni. Abbiamo 2 borsiste loro che sono artiste, TJ Dedeaux Norris e Heather Hart, e abbiamo anche una mostra dedicata all'archivio di William Denby che replica l'appuntamento che abbiamo fatto l'anno scorso ma aggiornandolo con nuovi materiali di archivio.
Siamo alle previsioni del tempo. Oggi è molto nuvoloso al mattino con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, variabile nel pomeriggio con schiarite. Venti sono forti occidentali di burrasca sulla costa e in arcipelago, i mari agitati, le temperature stazionarie sui valori al di là delle medie. Grazie per l'ascolto, con l'informazione torniamo puntuali alle 18.45, un proseguimento di giornata da Santa Salvato.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.